Buon sabato a tutti i nostri ascoltatori e bentornati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la radio più libera del web. Oggi a tenervi compagnia nel consueto spazio tra le 4 e le 5 del pomeriggio, la sezione pesarese di Radio Bandiera Nera Marche, con Cristina e Pasquale che come sempre mi assiste ottimamente in regia nel montaggio dei pezzi. Come avrete visto dalla locandina, il tema che abbiamo scelto per la puntata di oggi riguarda la figura del milite ignoto e del suo memoriale. È un omaggio che troviamo assolutamente doveroso, anche se mi scuso un po' fuori tempo massimo, perché le celebrazioni sono il 4 di novembre, ma il nostro spazio radiofonico ci permette di andare in onda ogni 3 settimane. Cercheremo di dare un taglio completo, che non sia semplicemente limitarci a raccontare l'iter storico che portò alla creazione della figura del milite ignoto e della sua tomba. Per fare questo, partiamo da una semplicissima considerazione: il fatto che la creazione del milite ignoto e del suo memoriale non siano un affair semplicemente italiano, ma che abbia riguardato tutti i paesi che sono entrati in guerra e che hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Anche se Italia, Inghilterra e Francia si contendono un po' la paternità delle idee, il problema non è tanto chi l'ha inventata, ma quali nuove esigenze hanno partorito una figura come il milite ignoto e di conseguenza un sacrario a lui dedicato. Qualcosa doveva essere cambiato profondamente all'interno della società e dell'animo umano, creando nuove esigenze. La creazione del milite ignoto va, in un certo senso, a colmare queste nuove esigenze. E sono queste esigenze che cercherò di spiegare nei prossimi blocchi della trasmissione, esigenze che mettono in campo motivazioni psicologiche profonde, motivazioni sociali, motivazioni politiche e in parte anche religiose, tutte comunque figlie di quel terribile spartiacque che fu la Prima Guerra Mondiale. Non posso esimermi chiaramente dal raccontare quella che è la storia, della nascita, perlomeno in Italia, della figura del milite ignoto, anche se spenderò poco tempo in questa introduzione per farlo, perché è chiaramente una cosa che più o meno tutti conosciamo, che è facilmente reperibile. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, devo ringraziare un bellissimo saggio di Laura Whitman, che si chiama appunto Milite Ignoto, un saggio bellissimo, tra l'altro, che vi consiglio di leggere se avete tempo, un saggio molto complesso che va a sviscerare tantissimi aspetti legati alla creazione di questa figura. Cercherò in un certo senso di riassumerli, di renderli più alla portata di tutti. Arriviamo quindi a quella che è la storia, cercherò di farla appunto in nuce. Il 28 giugno del 1921 approda alla Camera dei Deputati un progetto di legge per la sepoltura della salma di un soldato ignoto. Questo progetto di legge porta la firma del ministro della guerra Rodinò, del presidente del Consiglio dei Ministri, del ministro dell'interno Giolitti e del ministro del tesoro Bonomi. Si apre la discussione sul progetto di legge e il 28 giugno, all'interno della discussione, viene scelta anche la data di sepoltura della salma, che sarà il 4 novembre, sempre del 1921, quindi a 3 anni dalla fine della guerra e della vittoria. Viene anche scelto il luogo in cui verrà sepolta la salma, ossia l'altare della patria, scartando quello che è il Pantheon, che resterà il luogo in cui verranno sepolti i re d'Italia e la loro stirpe. Tra l'altro, si invita a procedere alla discussione, cito, senza abusi di parole, per evitare che possibili polemiche antimilitariste sviassero da quello che era il tema centrale del progetto di legge. Dopo 2 mesi di intensi lavori, la legge viene approvata il 10 di agosto e porta la firma di Vittorio Emanuele III. Il 20 di agosto, una volta approvata la legge, viene creata una speciale commissione che ha il compito di setacciare i principali luoghi di combattimento della Prima Guerra Mondiale, per riesumare una serie di salme. Potevano essere appunto terreni di lotta come cimiteri dove erano sepolte salme di sconosciuti. All'interno di questa ricerca, individuare un numero papabile di salme all'interno del quale scegliere la salma poi definitiva del milite ignoto. Appunto, il 20 di agosto inizia la ricerca, più o meno intorno alla fine di ottobre la commissione individua 11 salme che verranno poi poste nella Basilica di Aquileia per ricevere il saluto della popolazione e il saluto dei reduci. Il 28 di ottobre è il giorno scelto ufficialmente per il riconoscimento della salma del milite ignoto. Sappiamo la storia, il fatto che sia stata deputata una madre, Maria Bergamas. Questa madre sceglierà tra le 11 bare messe in fila, la decima, decretando che quella sarà appunto la salma del milite ignoto. Le altre 10 salme rimarranno nella basilica per essere poi sepolte solennemente, sempre il 4 novembre, ma nel cimitero della basilica stessa. Una volta scelta la salma, il 29 parte il famoso treno da Aquileia in direzione Roma Termini, che toccherà tutte le principali città italiane in modo che la salma possa ricevere il saluto della popolazione. Il 2 novembre il treno con la salma del milite ignoto arriva a Termini. Viene accolto dal re, dalle bandiere, da tutte le più alte cariche dello Stato, dai rappresentanti di vedove mutilati, reduci pluridecorati, tutti i principali esponenti delle forze armate. La salma viene caricata su un fusto di cannone, viene accompagnata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli con un picchetto d'onore. Ma prima si ferma a Piazza Esedra, dove viene benedetta dal vescovo Angelo Bartolomesi. La salma rimane a disposizione del popolo, diciamo così, per l'omaggio corale, per 2 giorni, finché alle 8:30 del 4 novembre 1921 viene presa ed accompagnata a quella che è la sua destinazione definitiva, ossia l'altare della patria. Al corteo partecipano anche 10 madri, 10 vedove dei caduti, mutilati ed ex combattenti che costituiscono la scorta. Alle 9:30 la salma finalmente arriva all'altare della patria, dove viene sepolta con tutti i crismi e con il saluto militare. Un fante poi porrà il suo elmetto sopra il monumento dedicato appunto al nostro milite ignoto. Questa in breve quella che è la storia. Visto che c'è molta carne al fuoco, vi passo direttamente a quello che è il prossimo blocco, ma prima vi lascio con uno stacco musicale, la canzone che venne coniata all'epoca e che si chiama appunto Soldato Ignoto, che ha avuto tantissimi cantanti e gruppi, cori militari che l'hanno interpretata. Io vi lascio con l'interpretazione di Enzo Fusco che risale al 1925. Ci vediamo nel prossimo blocco.
Il carso era una cora, rora d'Italia volta l'avvenire, immersa nell'aurora, col motto in cima vincere o morire. E attorno a quella prora si moriva, quando la nave arrise la vittoria, e il nome di ogni fante che deriva, passava l'albo bronzio della storia. Soldato ignoto e tu, sperduto tra i meandri del destino, mucchio senza piastrino, eroe senza medaglia, il nome tuo non esisteva più. Finita la battaglia, fu chiesto inutilmente, nessun per te poteva dire prego. Il piave era una diga, selve del metti e siepi di fucili, tappe e chitarre in riga, no generale i tanti non son vili. La morte li predò coi suoi miasmi, li strinse a mille tra le ossude braccia, li rese inconoscibili fantasmi, ne disperdeva infin l'ultima traccia. Soldato ignoto a tu, sperduto tra i meandri del destino, mucchio senza piastrino, eroe senza medaglia, il volto tuo non esisteva più. Finita la battaglia, tua madre inutilmente tra i morti intatti ricercò la santa. La gloria era un abisso che si estendeva dallo stelvio al mare, ma l'occhio ardente e fisso non si distolse, si doveva passare. E là che una gran carta mi passava, a tritoni un tarmio carso, roccia a roccia, finché nel viale sacro mi arrossava, sangue nemico, ratto a goccia a goccia. Soldato in nuovo, ritorno dai meandri del destino, brilla il tuo bel piastrino, pregiato della palma, tu sei l'eroe che non vorrai mai più. È solo la tua salma che volta d'Oriente, da Roma può rispondere.
Partiamo da semplicissimi numeri che nella loro essenza danno comunque la misura della tragedia che fu la Prima Guerra Mondiale. 16 milioni di morti, a cui si aggiungono 20 milioni di feriti tra popolazione civile e soldati. Solo in Italia 650.000 morti accertati, a cui vanno uniti 600.000 dispersi. Diciamo la maggior parte da considerare comunque come morti, e quasi 1 milione di feriti e mutilati. Quindi possiamo dire che un mondo intero fosse in lutto, in particolare l'Europa, che è stata teatro delle più grosse e sanguinarie battaglie della Prima Guerra Mondiale. È un lutto però totalmente nuovo, e questa è la premessa generale per comprendere la nascita della figura del milite ignoto. È un lutto che assunse fin dall'inizio un carattere indeterminato, incompleto e per questo impossibile da elaborare, col rischio che fosse un lutto che non avesse mai fine. Sappiamo quanto una insana elaborazione del lutto porti comunque tutta una serie di complicanze psicologiche alla singola persona. Pensiamo moltiplicato questo lutto mal gestito per tutte le famiglie che persero comunque un congiunto, un caro durante la Prima Guerra Mondiale, ossia praticamente tutte le famiglie. Perché un'elaborazione del lutto sia sana e affrontando le 5 fasi arrivi a una risoluzione per l'essere umano, il lutto ha bisogno di elementi stabili, fondamentali. Il primo elemento è chiaramente la presenza di un corpo a cui noi diamo un'identità stabile, come Mario Rossi, diciamo, come figlio, padre di... attraverso la presa di coscienza della morte fisica, cioè il corpo su cui piangere, possiamo cominciare il processo di elaborazione del lutto. I riti funebri sono indispensabili perché è il momento in cui ci accomiatiamo dal nostro caro che non c'è più, e anche qui cominciamo a prendere coscienza della sua morte, del nostro dolore, e cominciamo il processo di sana elaborazione. Cosa cambia con la Prima Guerra Mondiale? Cambia che quelli che sono gli elementi fondamentali per iniziare l'elaborazione del lutto mancano praticamente tutti, nella maggior parte dei casi. regna l'incertezza sul destino del proprio congiunto, manca il riconoscimento dei corpi, quindi l'identità stabile, ma mancano anche i corpi, altro grandissimo problema, e in più manca l'idea della degna sepoltura singola di ogni singolo caduto. Andando ad analizzare brevemente questi tre punti, si capisce perché questo nuovo lutto che accompagnava il mondo dopo la Prima Guerra Mondiale rischiava di essere veramente una bomba pronta ad esplodere all'interno di ogni società. Allora, il problema dell'incertezza. L'incertezza era data dall'altissimo numero di dispersi segnalati durante la Prima Guerra Mondiale. Non sapendo con certezza quindi se il proprio caro era morto oppure era ancora in vita, chissà dove, questo non permetteva alle famiglie di poter affrontare anche teoricamente il problema della morte. Non potevano negarla, ma non potevano neanche accettarla. Si viveva nella continua attesa che il proprio caro potesse ritornare dal fronte in qualche modo, magari dopo anni. È il caso emblematico del smemorato di Collegno, che dà un po' la misura di questo senso dell'incertezza. Quest'uomo tornato senza memoria, reduce, venne conteso da due famiglie, due donne dicevano che quello era loro marito. Una chiaramente alla fine ebbe la meglio, però la dice lunga sul fatto che ci si attaccasse veramente a qualunque speranza per poter avere la certezza del destino del proprio congiunto. Poi, come abbiamo detto, manca il riconoscimento dei corpi, ma prima ancora mancano i corpi, e anche questo è un grossissimo problema, perché senza corpo come posso prendere coscienza della morte e quindi iniziare l'elaborazione del lutto? La maggior parte dei corpi si trovavano nella cosiddetta terra di nessuno, che era quello spazio che divideva le due trincee nemiche. I corpi talvolta giacevano per settimane, se non addirittura per mesi, perché la guerra di trincea non permetteva una raccolta quotidiana dei resti dei soldati. I corpi finivano quindi per disgregarsi, per non restare più nulla, per confondersi col fango delle trincee, o addirittura, pensiamo all'uso di bombe o di mitragliatrici, non restavano neanche corpi, restavano parti di corpi. Impossibile a quel punto identificarli, chiaramente. E in più, legato a questo, mancava anche l'idea della degna sepoltura singola, necessaria per i riti di elaborazione del lutto. Visto che ci sono stati 16 milioni di morti, era impensabile che ognuno di loro potesse avere una singola sepoltura. Ancora più impensabile l'idea che ogni corpo recuperato potesse essere spedito a casa perché ci fosse un rito funebre di accompagnamento. Quindi si sentiva mancare questa parte fondamentale che in parte poteva essere colmata appunto dal rito anche religioso. In più c'era ancora la credenza che le anime dei defunti morti per morte violenta, specialmente in guerra, sarebbero tornati in qualche modo a perseguitare i vivi se non avessero avuto appunto la loro degna sepoltura. Ecco che, considerati tutti questi tre elementi e il senso di angoscia che accompagna un'impossibile elaborazione del lutto, la figura del milite ignoto arriva a dare una soluzione. Mancano i corpi, si placa il dolore e l'ossessione della mancanza del corpo con la presentazione di un corpo, quindi con un'incarnazione. Non è possibile dare un'identità stabile al morto? Bene, si andrà a condividere un altro elemento che è l'anonimato. Quindi incarnazione, anonimato, che sono le due caratteristiche fondamentali del milite ignoto, permetteranno quel processo di sana elaborazione del lutto per arrivare appunto a un processo di guarigione completa. Per la prima volta non c'è più l'ossessione del dare un'identità stabile da attribuire al corpo, E quindi cambia anche il processo di identificazione del corpo stesso. Se non posso darla con certezza l'identificazione, quindi identificarlo come, diciamo, Mario Rossi, bene, attraverso l'anonimato ho un modo comunque di placare questa mia ansia. Non sarà più l'identificazione di un membro della famiglia, ma l'identificazione con un membro della famiglia. Non sono sicura che sia Mario Rossi, perché non sono in grado di stabilirlo con certezza, ma posso pensare che sia Mario Rossi e nel caso non sia Mario Rossi può essere il figlio, il fratello, il padre di qualcuno. Attraverso di lui piango il figlio, il fratello e il padre che mi sono mancati e di cui non ho più notizie. Si crea quindi una simbiosi ancora più profonda tra vivi e morti rispetto a quelli che sono i legami familiari, perché questa simbiosi si crea in maniera spontanea, non è imposta da nessuno, si autogenera. Quindi attraverso appunto la presentazione di un corpo in sostituzione dell'identità stabile e un corpo anonimo, riusciamo a placare tutte quelle inquietudini che l'assenza di un corpo, l'assenza di un'identità stabile avevano procurato. E successivamente, inumando questo corpo anonimo all'interno di una tomba, placo anche il problema relativo alla degna sepoltura singola. Seppellendo quel corpo anonimo, io riesco a seppellire mio padre o mio figlio di cui non ho più notizia certa. Posso pensare, sperare che sia lui e che quindi abbia ricevuto quella degna sepoltura e il conforto dei sacramenti. E anche questo mi permette di poter affrontare in maniera sana la mia elaborazione del lutto. Visto tutte queste caratteristiche, capiamo perché è stata veramente un'innovazione questa figura del Midite, perché è andata a porre rimedio a quello che era un lutto, come ho detto, assolutamente nuovo. Prima c'era molta più ossessione per dare un'identità stabile ai morti, il corpo era molto meno importante e questa identità si dava attraverso l'iscrizione del nome del morto all'interno dei sacrari. Quindi di fronte a un corpo che manca, però gli restituisco un'identità stabile ricordando il suo nome significa che appartiene a una famiglia, che quindi appartiene a una società, che ha un'identità linguistica, che ha un'identità sociale. Adesso non ce n'è più bisogno, adesso è il corpo che parla da solo sostanzialmente, che si autoidentifica come immagine della sofferenza e del sacrificio di un'intera generazione di soldati. E questo è sufficiente attraverso appunto questo carattere di universalità ad andare a compensare la mancanza dell'identità stabile. Anzi, possiamo anche dire che non è più un corpo anonimo, ma diventa una persona anonima. L'anonimato non è la mancanza degli elementi, ma in potenza è la somma di tutti gli elementi e di tutte le identità. La condivisione dell'anonimato quindi si presenta come alternativa a quelle che erano le relazioni di parentela che tradizionalmente definivano la nazione. Lo Stato e i cittadini, attraverso questo anonimato condiviso, creano un legame ancora più saldo fra di loro, perché spostando il focus dall'identità stabile del morto al concetto di sacrificio che il Milite Ignoto ha fatto dando la vita per tutti, per le famiglie e per lo Stato, il legame si crea ed è ancora più forte. Non è l'identità, ma è la finalità della vita del Milite Ignoto che va ad unire tutti gli elementi della nazione. Anzi, per estensione, il corpo del Milite Ignoto finisce per identificarsi proprio attraverso il concetto di sacrificio con il corpo della nazione stessa. Ecco, questo diciamo sono tutti gli elementi psicologici che sottintendono la nascita del Milite e la scelta di un corpo e di un corpo assolutamente anonimo. In questo patto nuovo che si crea fra cittadini e Stato in nome appunto dell'anonimato assoluto. Chi doveva garantirlo, quell'anonimato assoluto? Lo Stato. Lo Stato italiano, nel caso della scelta del milite ignoto, cercò di essere il più rigoroso possibile per mantenere questo stato di anonimato assoluto. Innanzitutto si decise di non scegliere un solo corpo intero, ma di ricomporre delle salme prendendo di fatto ossa di più persone. Anche questo, appunto, crea una sorta di Frankenstein, diciamo in senso buono, ma garantisce il fatto che le ossa fossero assolutamente anonime e il prodotto delle ossa fosse un corpo assolutamente anonimo. I resti poi vennero raccolti nei vari campi di battaglia o comunque da sepolture anonime senza alcun segno distintivo. Fu l'unico momento, quello dell'esumazione delle ossa, che non venne condiviso con i cittadini, sia per evitare che appunto qualcuno riconoscesse un parente, ma anche per risparmiare una visione orribile, insomma, che avrebbe contrastato col senso di astrazione spiritualizzata che si voleva dare. Fu anche il momento che suscitò più polemiche e più tensioni, specialmente nelle zone del nord Italia, dove si concentravano i campi di battaglia. Lì la popolazione spesso assisteva all'esumazione e addirittura chiedeva che i soldati o le parti dei soldati non fossero portate via dai campi di battaglia perché li sentivano in qualche modo come loro. E alcuni giornali del nord, come La Voce dell'Isonzo, il giornale di Udine o La Patria del Friuli, seguivano i lavori di esumazione, addirittura pubblicarono le varie mappe dei siti. Quando poi dall'esumazione si passa alla scelta del milite ignoto, cioè dall'anonimato assoluto delle ossa, diciamo, si passa all'anonimato che si genera a partire dall'espressività di quelle ossa, a quel punto la cittadinanza viene integrata in tutto il processo. L'aspetto più macabro, appunto, viene celato prima, e l'aspetto invece più solenne, che è anche il reintegro del caduto all'interno della società, viene maggiormente sponsorizzato. Anche in questa fase delicata si cerca in ogni modo di mantenere, il principio dell'anonimato assoluto. Un episodio appunto racconta di questo tentativo. Il giorno prima della scelta del milite ignoto, quindi siamo il 27 di novembre del 1921, una delle madri presenti si era gettata su una delle bare invocando il nome del figlio ed improvviso si era deciso di ricambiare ancora una volta l'ordine delle salme in modo che non ci fosse neanche lontanamente la possibilità che qualcuno potesse riconoscerla. Un tenente che era presente, il tenente Tognasso, aveva giustificato questo gesto, questo slancio della madre, dicendo che addirittura loro soldati erano capaci di distinguere la provenienza della bara dalle venature del legno oppure dal colore. Quindi anche qui si cercò in ogni modo di porre rimedio proprio per garantire questo anonimato assoluto. Alla fine ce la si fece. L'Italia, tra l'altro, è stato l'unico paese dove la scelta del milite ignoto è ricaduta su una madre e non su un rappresentante delle istituzioni piuttosto che da un ufficiale, come a sottolineare che in Italia ci fosse un carattere molto più viscerale e molto meno civico nella scelta del milite ignoto. Maria Bergamas era stata presentata come la personificazione della madre d'Italia che andava a piangere il figlio d'Italia, il figlio di tutti. In più era stata presentata anche come personificazione dell'Italia stessa, che viene salvata attraverso la morte di ciascuno dei suoi figli, rappresentati appunto dal milite ignoto. La patria in quanto tale ha appunto un legame profondo e viscerale con i suoi figli, mentre in altre parti si è preferito sottolineare l'aspetto più civico, più paterno, diciamo così, facendo ricadere la scelta su un ufficiale oppure su un rappresentante di Stato. anonimato e corpo anonimo salvano quella che è la società da profondissimi problemi psicologici e creano comunque un legame più saldo fra tutte le sue parti. Vi lascio a un piccolo stacco musicale e poi andremo ad analizzare altri aspetti legati alla figura del Milite Ignoto.
Covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, thank you.
Riprendiamo il filo del discorso per inserire un altro elemento caratteristico del Milite Ignoto. Abbiamo detto che quindi l'anonimato condiviso crea un'unione fra lo Stato e i cittadini, abbandonato il problema di dare un'identità stabile sostituita con l'anonimato, ci si concentra più che altro sul risultato dell'azione del Milite Ignoto, non chi è ma che cosa ha fatto. Si è sacrificato per salvare i cittadini e la patria. Questo è l'elemento ulteriore che unisce queste due parti, diciamo, del corpo sociale. Andiamo ad analizzare il significato di sacrificio, perché attraverso l'idea del sacrificio anche la Chiesa si inserisce nel discorso e si riesce a fondere elementi sia laici che cristiani che fanno del Milite Ignoto un nuovo martire, laico, ma che può essere anche condiviso e supportato dalla Chiesa. E tutto questo quindi aprirà al culto, alla devozione della figura del Milite Ignoto. Il concetto di sacrificio, prima ancora che a quello cristiano, diciamo, rimanda immediatamente all'idea del capro espiatorio nel senso più classico, della vittima sacrificale, che si fa carico per tutti della violenza insita nella natura umana e attraverso la sua morte la violenza può essere esorcizzata ed espulsa in modo celato, diciamo non così manifesto, dalla società. La sua morte a quel punto diventa una morte catartica perché libera la società dal male. Questa teoria per cui il Milite Ignoto si sacrifica come vittima sacrificale è vera nella misura in cui va a finire a pagare per tutti, sulla propria pelle, la violenza della guerra che è manifestazione della violenza dell'animo umano e appunto paga per tutti quanti. Ma per essere un capro espiatorio dovrebbe accettare passivamente il ruolo che ha avuto e perderebbe quindi inevitabilmente quel concetto di eroe, di eroismo che gli è stato cucito addosso. L'eroe è colui che di fatto sceglie in maniera deliberata di compiere un gesto, un atto di eroismo. Quindi riusciamo a superare l'idea della passività del capro espiatorio nel momento in cui al Milite Ignoto viene attribuito anche un aspetto attivo fondamentale, ossia il nostro Milite Ignoto ha scelto volontariamente il suo ruolo di vittima sacrificale e questa volontà l'ha espressa attraverso il senso del dovere e la fedeltà assoluta a quelli che sono stati gli ordini che ha ricevuto fino appunto a scegliere di farsi vittima sacrificale. Nella scelta volontaria di farsi appunto vittima per la salvezza di tutti, si sovrappone all'immagine del martire laico inevitabilmente anche quella del Cristo, che volontariamente ha accettato la morte perché si potesse compiere il progetto divino e ha accettato la sofferenza e lo strazio delle carni. Il Milite Ignoto è stato paragonato da René Giroux, per esempio in un bel saggio, a una sorta di alter Christus, proprio per questo aspetto volontaristico. Anche se è, diciamo, una cristologia non convenzionale, nel momento che l'accento è posto più sulla sofferenza del corpo che su quella della redenzione, ma è comunque sempre presente la scelta attiva e consapevole di accettare il sacrificio per un bene superiore. Questo rimando alla figura del Cristo permette anche alla Chiesa di unirsi ai cittadini e allo Stato intorno alla figura del Milite Ignoto. Vediamo così che tutti gli elementi della società a questo punto, pezzo per pezzo, si saldano e diventano coesi intorno al nostro Milite. La Chiesa, oltretutto, durante il periodo della Prima Guerra Mondiale si è posta un grosso problema, il fatto che fosse impossibile somministrare ad ogni singolo soldato la confessione e l'estremunzione, appunto visto l'altissimo numero di morti e nonostante ci fossero dei cappellani militari che seguivano le varie truppe. Per superare questo impasse, proprio nelle celebrazioni per il Milite Ignoto, la Chiesa ha deciso di utilizzare un'altra formula, che era quella dell'assoluzione rituale. Con l'assoluzione rituale del Milite Ignoto, la Chiesa sembra Innanzitutto voler riconoscere che esiste una stretta relazione fra la sofferenza in battaglia e la morte sacrificale e la redenzione, e che la difesa della patria e dei propri cari sia sufficiente per lavare le singole colpe. Quindi, nell'impossibilità di somministrare i sacramenti della confessione e dell'estremunzione ad ogni singolo soldato, con la soluzione rituale che avvenne dopo la messa da Requiem nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, il soldato anonimo, il nostro milite ignoto, viene assolto da tutti i peccati a nome di tutti gli altri soldati. Quindi si supera anche questo problema, insomma, non di poco conto per la Chiesa. Oltretutto, nelle celebrazioni, Chiesa e Stato si passano la palla senza che una abbia la meglio sull'altra. Lo Stato ha tutti i suoi rituali laici, tra cui la benedizione delle salme nella Basilica di Aquileia, con l'acqua del fiume Timavo. La Chiesa si occupa invece della benedizione vera e propria, che è quella che riceve la bara a Piazza d'Esedra e alla messa da Requiem con la soluzione rituale. Con queste due cerimonie va a placarsi quello che è l'ultimo tassello dell'elaborazione del lutto, che era quello della degna sepoltura individuale e dei riti funebri con la soluzione dei peccati. A quel punto i riti sono stati fatti, il rito funebre religioso e il rito civile, la degna sepoltura c'è stata perché la bara del milite ignoto viene inumata nell'altare della patria, che oltretutto rappresenta il cuore civile dello Stato. Quindi l'ultimo elemento viene finalmente ricollocato al posto giusto, a questo punto può cominciare il processo vero e proprio di elaborazione del lutto. Manca giusto un ultimo aspetto, diciamo, più problematico, che si risolve anche con la figura del milite ignoto, ed è il problema dei reduci. I reduci tornano dopo 5 anni di guerra e si devono riadattare a una vita civile. Molti portano purtroppo sul corpo i segni della guerra stessa, sono mutilati, sono ciechi, hanno tutta una serie di handicap fisici, sono praticamente il ricordo vivente di 5 anni di violenza e di sofferenza. Molti tra l'altro arrivano con traumi psicologici profondi che tra l'altro non si sapeva bene neanche come curare. Era nata a quell'epoca l'espressione scemo di guerra per dire chi era completamente impazzito o comunque portava segni post-traumatici che ne avevano inficiato, diciamo, la qualità della vita. Tra l'altro si aspettavano giustamente di tornare da eroi e che in qualche modo venisse riconosciuta la sofferenza e il sacrificio che avevano compiuto in 5 anni di guerra, ma sappiamo che non è stato così. Nel biennio rosso tra il 1919 e il 1921 i bolscevichi, diciamo così, avevano preso di mira i reduci che venivano derisi, venivano vilipesi, anche perché rappresentavano lo Stato e rappresentavano una certa scelta dello Stato, quindi finivano per pagare loro in prima persona una guerra che era diretta alle strutture, diciamo, politiche. Erano anche il bersaglio, diciamo, in generale degli antimilitaristi, perché erano appunto loro stessi il simbolo incarnato della guerra. In più vivevano col senso di colpa di essere sopravvissuti e vivevano uno stato di strana simbiosi psicologica con i compagni d'armi che avevano perso la vita. E questo per aver condiviso le stesse cose, patito le stesse pene, pur con un finale, diciamo, chiaramente diverso. Non a caso la prima proposta per la creazione della figura del milite ignoto e di un memoriale arriva proprio dai reduci. Nel giornale Il Dovere, che era curato da Giulio Due, che era un aviatore e reduce, era un giornale chiaramente per i reduci, viene lanciata già nell'estate del 1920 l'idea appunto di questo memoriale per un soldato ignoto. Tra l'altro non è il solo, perché l'idea di questo soldato ignoto celebrato come il commilitone di tutti trova eco anche nella letteratura, molta in D'Annunzio. Il nuovo concetto di eroismo che propongono è quello appunto dell'umile soldato che ha fatto il proprio dovere, che ha obbedito agli ordini, che è morto per la patria anche senza fare gesti eclatanti. Un nuovo eroe da celebrare che sia il riscatto non solo per i morti ma anche per i vivi, che sentono la necessità che il loro eroismo semplice sia riconosciuto dalla società. Lo Stato di fatto accoglie questa istanza, anche se nei documenti non si fa menzione dell'origine della proposta, e questo appunto per evitare di alimentare delle correnti antimilitaristiche o comunque divisive in un momento in cui la patria doveva saldarsi intorno a un unico elemento. Lo Stato se la cava dicendo che di fatto la proposta era frutto di una generica volontà popolare a fronte di sondaggi che erano stati fatti appunto tra gli italiani. Nell'atto pratico quindi lo Stato non è promotore dell'idea, ma diventa l'attuatore di un'idea che nasce dal basso, ma dal basso proprio dai reduci. I reduci a quel punto, creata la figura del milite ignoto, si sentono accettati, riconosciuti, in un certo senso glorificati, ma soprattutto reintegrati nel corpo sociale. Non solo avendo sepolto il milite ignoto nel cuore dello Stato, che è l'altare della patria, i reduci stessi sono ricollocati in quel cuore della patria con tutti gli onori che devono essergli tributati. A quel punto può prendere il via il vero e proprio processo di normalizzazione del paese dal punto di vista sociale e psicologico, perché tutti gli elementi a questo punto sono fusi intorno alla stessa figura. Il milite ignoto che è martire laico, che è il parente di tutti, il figlio di tutti, che è il soldato fra i soldati, assolto da ogni peccato, che rappresenta per estensione il corpo stesso dello Stato. Il cerchio a quel punto si chiude e si può cominciare ad affrontare una nuova fase.
Sulle baionette vermiglio in onore, in queste trincee quel corpo ferito, dal sangue versato nacque un bel fiore, vita in trincea dura e spietata, dal filo spinato marciarono avanti, e dove vane furono le trance, ne valsero i denti e il coraggio dei fanti. Di notte è un mondo irreale, se chiudi gli occhi li senti arrivare, tra le trincee assalti e granate, il freddo, la pioggia, le vite spezzate. La nera signora è sempre in agguato, ma loro lo sanno e l'han contemplata, rispetto infinito per chi ha combattuto, sul nostro isonzo l'Italia è rinata. Fante d'Italia un pensiero ardito, sulle baionette vermiglio e onore, in queste trincee quel corpo ferito, dal sangue versato nacque un bel fiore, vita in trincea dura e spietata, dal filo spinato marciarono avanti, e dove vane furono le trance, che valsero i denti e il coraggio dei fanti.
Ancora oggi il memoriale e il Milite Ignoto continuano a esercitare un fascino e un senso di rispetto che trascendono il periodo storico che li ha partoriti. E il memoriale, possiamo dire, è diventato una sorta di metamemoriale in cui alla fine si vanno a celebrare tutti i caduti per la patria, passati, presenti e futuri. Possiamo dire con certezza che è davvero il cuore della patria e sta ancora lì a ricordarci che siamo sbocciati sul sangue di quanti per questa patria hanno dato la vita fino veramente all'estremo sacrificio attraverso la sofferenza per renderci quelli che siamo oggi. Vi lascio con una poesia di Armando Gozzi che si trovava sul retro di una delle cartoline celebrative per l'anniversario del 4 novembre 1921. E vi ringrazio per essere stati con noi in questo sabato, in questa puntata sicuramente non facile, non leggera, abbastanza articolata. Vi ringrazio per la pazienza e speriamo di aver portato un valore aggiunto, insomma, qualche spunto di riflessione in più su ciò che ha creato una figura che ancora tutti amiamo. Guarda la madre con commosso ciglio dell'ignoto soldato in freddo marmo e pensa al figlio che morì. Bianca nel viso, in sé pregando e ancora del suo dolor nella cocente morsa, pensa così. Tu sei l'ignoto Milite, ignoto. Donde vieni? E quale ardente solco tu hai impresso nel Calvario? Forse, morente, assomigliavi al figlio mio che cercò inutilmente la materna carezza e il bacio di una bocca amante. Ignoto come l'eroismo, ignoto come l'oscuro legionario stanco di cui, attraverso i secoli, giammai l'orma dell'uomo scoprirà la traccia che quel sangue ha lasciato. Come quella croce di legno che consacra un vinto di cui il mondo non sa neppure il nome. E la madre, in gramaglie, sogguarda il freddo marmo che rinchiude il fratello del figlio di cui il mondo non sa neppure il nome e dice, bianca di dolore e fiera, la sua grande preghiera, l'invocazione perché il mondo ottenga l'infinito tesoro dell'amore. Pace, ella dice, o fratelli dei morti, o degli storpi, fratelli, e dei ciechi, e dei bambini, o fratelli, e degli orfani del mondo. Pace, fratelli, pace. L'ultima parola la lasciamo a Ungaretti, che legge una delle sue più belle e significative poesie, Fratelli. Ci rivediamo al prossimo sabato.
Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.